Metti una sera al cine. Nouvelle Vague, un film diretto da Richard Linklater. È la storia della genesi del film Fino all'ultimo respiro, l'esordio alla regia di Jean-Luc Godard, considerato manifesto della Nouvelle Vague. Il film è stato accolto con entusiasmo al Festival di Cannes del 2025. Leggo che il critico cinematografico Simone Miliani su Sentieri Selvaggi ha scritto che Nouvelle Vague contagia per il suo entusiasmo la semplicità della narrazione, ma riesce anche ad andare a fondo nel pensiero cinema sia di Godard sia di tutto il movimento. E già, sono d'accordo. Andrea Bellavita su Cineforum invece trova che la grazia e il piacere del film è quella di raccontare quella storia esattamente come i cinefili vorrebbero che fosse andata. La redazione dei Cahiers, come una cerchia eletta di spiriti purissimi, i critici amici, mai gelosi delle reciproche fortune. Beh, anche questo è vero. Non ho le idee chiare, meglio parlarne con chi ne sa più di me. Io sono Cesare Manachino e con me ci sono Giorgio Simonelli, Gianni Lucini, Giorgio Carlin e Tonino Repetto.
Al centro c'è Truffaut. Alla sua sinistra Chabrol. Quello con gli occhiali scuri è Jean-Luc Godard. Lui è il vero genio, o almeno è quello che ti dirà lui.
Io sono pronto a girare, subito.
Oggi tutti adorano la Nouvelle Vague.
Quello che serve per fare un film è una ragazza e una pistola.
Non avremo mai Gene Seberg.
Io non ho mai detto che avrei fatto il film.
Qui c'è tutto il film e non farlo vedere a nessuno.
Questo?
Azione!
Entriamo nella storia del cinema.
Stop!
Motore, Raul!
Motore, Raul! Motore!
In due settimane hai girato 8 mezze giornate.
Del resto potrei benissimo abbandonare subito te e il tuo film.
Vedo che cominci a capire.
A domani.
Ogni film è composto da 5 film diversi. Il film che scrivi, il film dove decidi gli attori,
New York Herald Tribune,
il film che giri, il film che monti e il film che esce.
Continua a correre fino all'ultimo respiro!
Se vogliono la Nouvelle Vague, avranno un maremoto.
Metti una sera al cinema. E io al cinema ci sono andato, su consiglio di Giorgio Carlin, a vedere Nouvelle Vague. Quando vado al cinema mi aspetto o la lacrimuccia, perché ormai alla mia età sono abbastanza debole da quel punto di vista lì, o l'interesse, il pensiero profondo su di una vicenda, su di un argomento. Qui, per quanto riguarda Nouvelle Vague, che è il film di cui vorrei parlare oggi con i nostri ospiti, mi è successa una cosa: mi si sono aperte connessioni di tanti tipi. I libri che abbiamo recensito di Gianni Lucini e di Diego Giachetti sugli anni 50, sugli anni 60, i miei primi ricordi di spettatore cinematografico, insomma, tutta una serie di stimoli che mi hanno fatto venire in mente. Uno, di ringraziare Giorgio Carlin, che è qui presente, tecnico audio dell'Auditorium Rai di Torino, ex, e collaboratore di Radio Poderosa, autore della rubrica Le punture di Carlin, che invito tutti quanti ad ascoltare. Giorgio Simonelli, che abbiamo la fortuna ogni tanto di riuscire a beccare per chiedergli qualche cosa che riguardi i media e tutte le cose di cui si occupa l'università, in trasmissioni televisive come TV Talk, eccetera. Tonino Repetto, raffinatissimo, intellettuale, che non so come presentare perché in pratica sa tutto e quindi anche esperto di Godard e di film di quell'epoca, e Gianni Lucini che, oltre ad essere il nostro direttore responsabile, è presenza fissa delle nostre trasmissioni per quanto riguarda i nuovi libri che scrive e l'attività culturale multiforme di cui è protagonista. Basta, l'ho fatta troppo lunga. Senti Gianni, tu hai visto il film Nouvelle Vague. Che relazione c'è secondo te tra questo film e la Nouvelle Vague, cioè quel momento dell'arte cinematografica e non solo che ha contraddistinto l'inizio degli anni 60?
Beh, intanto la relazione è diretta, perché il film tende a riproporre, cioè ripropone l'idea dei 20 giorni di riprese di fino all'ultimo respiro, e quindi parlare di Nouvelle Vague significa parlare anche della Nouvelle Vague. Il film poi è fatto bene, nel senso che mostra le tensioni sul set tra Godard, il produttore, l'attrice, perché in effetti il film di Godard fu di cui credo che potremmo parlare molto diffusamente, perché è la stessa cosa, nel senso che noi parliamo di un'epoca, di un mondo, di un ambiente, di un gruppo di persone. Godard fu uno dei tanti che lavorò a questa. Godard, definito dalla critica un dilettante di talento ma pericoloso. No? Insieme a un gruppo di giovani registi cambiarono proprio il modo di fare il cinema. Il film Nouvelle Vague lo fa vedere meglio di tanti trattati critici, eccetera. La cosa che più mi ha impressionato nell'andare a vedere il film, e poi chiudo subito questo breve intervento, è stata la presenza di persone che non erano della mia età. Cioè, credo che questo film abbia catturato e indotto una serie di alcune generazioni successive a ragionare su che cos'è il cinema e su quel tipo di cinema lì. Tanto che quando poi Hannover è stato proiettato fino all'ultimo respiro, la sala era piena, e non era piena di persone di miei coetanei, ma era piena di persone che sviluppavano una certa curiosità nei confronti di qualcosa che era servito da anticipazione. Questo, secondo me, è il giudizio migliore o la riprova migliore della validità e della bravura di chi ha fatto questo film qua.
Io ho notato nel film una cifra stilistica legata alla spontaneità, alla sperimentazione, alla ribellione a qualsiasi retorica, che sembra quasi un'esigenza esistenziale dei protagonisti della Nouvelle Vague, Truffaut, Godard, gli altri, più che una riflessione teorica, una scelta estetica, molto ponderate. Nel film mi sembra che l'input sia un po' quello, ed è la cosa che forse mi ha un po' lasciato più perplesso. Cosa ne dici, Simonelli?
Ma dunque, la cosa che diceva prima Gianni secondo me è molto importante oggi, perché vedendo un titolo come Nouvelle Vague ti scatta l'idea di un'operazione nostalgia, ce ne sono parecchie intorno a noi, no? E invece è un film che assolutamente non ha nessuna componente nostalgica, proprio nessunissima. Se si può. È un, come dicevi tu, è un. Come diceva Gianni, anzi, è meglio di un trattato, però è un trattato, nel senso che è un film che, oltre a suscitare tutte le emozioni, i sentimenti che diceva Cesare, è un film che dice delle cose precise e interessanti sulla Nouvelle Vague e sulla nascita di Godard regista. E io dico la cosa che mi ha più colpito. La cosa che mi ha più colpito è, può sembrare strano, è la presenza, una componente un po' documentaristica, che poi in realtà il film è invece assolutamente un film di finzione, non c'è nessun materiale di repertorio, eccetera, che compaiono un sacco di personaggi con quello che si chiama il sottopancia, con la scritta del loro nome, che sono molto presenti e molto ben individuati e indicati allo spettatore. Per dire che cosa? Per dire una cosa che secondo me è importante, che la Nouvelle Vague fu un fenomeno legato a un gruppo, ecco, ad una dinamica di gruppo. Ci sono stati sicuramente dei grandi autori, ecco, no? Ma siccome noi consideriamo sempre gli autori nella loro individualità, quello che caratterizzò la Nouvelle Vague era il fatto che c'era un gruppo di persone che avevano deciso, discutendo tra loro, litigando anche tra loro, di cambiare il cinema, di uscire da quello che loro chiamavano il cinema di papà. Ecco, il fatto che ci siano, adesso non li ho contati, ma sono una ventina di personaggi che vengono indicati, significa che la ricostruzione che si vuol fare è la ricostruzione, certo, di una pensata geniale di Godard, che però è collocata all'interno di un movimento. Ecco, c'è un movimento, e che è quello che è una storia forse unica, o comunque la più vistosa, perché è vero che in quel periodo è un periodo di movimenti. La Nouvelle Vague, c'è il free cinema in Inghilterra, c'è il nuovo cinema in Cecoslovacchia, c'è persino in Polonia, c'è in Ungheria, ci sarà persino quello che viene chiamato New American Cinema, però nessuno di quei movimenti è così compatto, ecco, come è stata la Nouvelle Vague. Allora, questo senso di compattezza, di gruppo, il film lo segnala molto, molto bene e in maniera molto forte. Poi da questo gruppo si stacca la follia di Godard, perché l'altra componente è questa dell'assolutamente del grande estro, che rasenta proprio un po' la follia di uno che a un certo punto decide di fare un film, perché anche lui vuol fare un film e fa un capolavoro. Ma di questo magari adesso poi parlerà qualcun altro. A me quello che ha più colpito è la ricostruzione di un milieu, come dicono i francesi, cioè di un gruppo che lavorava consapevolmente, facendo anche casino, in casino tra loro, però con un progetto di rinnovamento del cinema. Cosa che, per esempio, in Italia non c'è stata. In Italia c'erano dei grandi autori, ma non questa realtà di insieme.
Quindi c'era un pensiero strutturato, e anche se molto poliedrico. Giorgio Carlin.
Ha colpito anche a me questa impressionante sfilata di giovani registi, che però a fianco dei quali c'erano tutti gli intellettuali vicini al movimento della Nouvelle Vague, tutti quei grandi intellettuali francesi che ebbero l'egemonia mondiale per un paio di decenni, fino alla sciagurata rimonta del liberismo anglosassone. Mi ha colpito anche la grande presenza del riconosciuto papa del movimento, che un Rossellini prodigo di suggerimenti e aforismi, in piena sintonia stilistica con Godard, tra l'altro, che delle citazioni fece il vero protagonista poi dei suoi film. Anche se poi la prima immagine che mi ha colpito è stata l'immortale e iconica maglietta a righe della Seberg, che vende l'Herald Tribune sugli Champs-Élysées nel 1960. A righe anche le magliette dei ragazzi di Genova contro Tambroni.
Tonino, senti.
Ecco. Posso intervenire?
Dai.
Io ho qualche riserva sul film, nel senso che ho una tale memoria precisa dei veri personaggi che mi ricordo veramente, che vedere questa specie di controfigure mi dà un senso proprio di una museificazione un po' fredda, secondo me, del movimento della Nouvelle Vague. Io ho un ricordo dei personaggi veri, autentici, e quindi vedere questi Alighiero Noschese che imitano i veri personaggi mi dà un po' fastidio, cioè è un'impressione mia. Diventa una sorta di museificazione di un movimento che era tutt'altro che museificabile, insomma. Sarebbe interessante sapere cosa penserebbe Jean-Luc Godard, che aveva sempre delle idee contraddittorie, su un film che appiana un po', da un certo punto di vista, tutte queste divergenze. Detto questo, è chiaro che è un film molto bello perché ricorda appunto un periodo che è stato cruciale nella nostra formazione. Ad esempio, io mi ricordo benissimo che la prima volta visto a Budesup, che non era nel 60, era troppo giovane, era poco dopo, durante un ciclo di un cineforum universitario in cui effettivamente Godard faceva ancora scandalo, eccetera, e c'era un dibattito sul fatto dell'impegno politico o meno. Io mi ricordo alcuni rimproveri di militanti duri e puri che rimproveravano questo amore, questa passione per Godard, che in qualche modo è considerato un decadente. Ed effettivamente il film, da un certo punto di vista, è un film estremamente romantico come storia. A me è interessato molto anche il ritrovare questa storia d'amore che non è molto lontana da alcune storie tragiche, ad esempio di Carnet e così via, del vecchio cinema francese sostanzialmente. Un'altra cosa che colpisce ancora e che mi ha colpito all'epoca è soprattutto il fatto di girare dimostrando un grande amore per il cinema in quanto tale, cioè il girare una storia letteralmente e filmicamente in termini cinematografici. È un fondo, è il pretesto del film, è un pretesto giallo, diciamo così, di film di gangster. C'è una presenza come modello di Humphrey Bogart, che viene imitato da Jean-Paul Belmondo, e la trama grosso modo ripercorre trame molto usate, diciamo così, dal cinema gangster, sia americano che poi francese. Cioè, la storia è sostanzialmente un intervallo fra il compimento di un delitto e la morte, appunto, fra molte virgolette, la morte del criminale, in qualche modo. Questo mi ha colpito molto. Io sono molto legato al ricordo anche di Jean-Pierre Melville, che compare appunto nel film, perché ha avuto una parte fino all'ultimo respiro, come personaggio che si chiamava Parvulesco, se non mi sbaglio, e che risponde a un'intervista. È interessante, io poi mi sono ricordato tutto il rapporto fra Melville, che in un primo tempo era considerato un padre della Nouvelle Vague, e successivamente invece poi c'è stata una rottura anche abbastanza violenta proprio a livello umano, sì, fra Melville e Godard, fra Melville e Truffaut, fra Melville e i Cahiers du Cinéma, che a un certo punto hanno bandito completamente Melville. Questa è l'impressione che ho avuto. Sull'influenza di Rossellini, io ho letto in questi giorni alcune testimonianze anche di Truffaut, aveva una componente Rossellini anche alla Cagliostro, insomma, era un cacciaballe abbastanza notevole, cioè, ed era uno che, come dire, si faceva impressare i soldi, tanto per intenderci. Era una personalità, diciamo, poliedrica, ecco, che aveva molti progetti, molte idee. Epica il racconto che fa Truffaut di non so quanti giorni che aveva trascorso con Rossellini a imbastire una sceneggiatura che poi dopo non andrà mai in porto, perché uno dei problemi di Rossellini era quello di trovare i soldi per fare il film. Insomma, questo è un po'. E il film mi ha proprio ricordato alcune passioni giovanili, ecco, che sono rimaste abbastanza intatte, che il film in qualche modo, pur in questo modo un po' da museo, ha rievocato.
Senti Gianni, c'è un prima e c'è un dopo.
Allora, c'è un prima e c'è un dopo da un punto di vista cinematografico, però posso aggiungere una cosa alle cose che venivano dette? Cioè, nel senso che anch'io quando ho visto il film ho pensato che si trattasse di una sorta di, erano schese, insomma, di riproposizione. Ma come ho detto prima, poi quando mi è capitato di andare a vedere 15 giorni dopo, fino all'ultimo respiro riproposto, e la sala piena di giovani, ho avuto un dubbio che forse mi stessi sbagliando io, sulla base del fatto che io sono anziano e ho avuto una considerazione sbagliata, perché legavo quel film alla mia epoca. Guardate, io credo che stiamo vivendo invece un periodo di cui non abbiamo ancora completa coscienza. Perché? Faccio l'esempio, cioè, avete presente il film più nouvelle vague che c'è adesso, che abbiamo visto in questo periodo, che è ispirato a Tondelli e che sono le città di pianura, che sta avendo un successo assolutamente imprevedibile, sia di pubblico che inaspettatamente anche di critica. È curioso, è curiosa questa cosa, perché per esempio mi ricordo che i film tondelliani precedenti, da Radio Freccia a cose, non avevano avuto questo risultato. E se guardate, c'è chi ha paragonato, un pezzo della critica ha già paragonato le città di pianura a... Come i protagonisti di Godard vagano per una Parigi senza meta, i due cinquantenni protagonisti del film di Sossai attraversano il Veneto rurale post-industriale in una sorta di viaggio alcolico che è uguale, in cui la strada non è il tragitto, ma è lo spazio dove accade la vita, dove succede cosa. Cosa c'è di più godardiano di questa cosa qui, di nouvelle vague, insomma, rispetto. Io ho l'impressione che il film Nouvelle Vague abbia semplicemente abbia dato il là a una serie di suggestioni che secondo me stanno attraversando tutto il mondo e l'universo della cinematografia. In questo senso è anche la risposta alla domanda che mi stai facendo tu. Non la faccio guardando indietro, ma la faccio guardando, ti do una risposta guardando ad adesso.
Sì, io tenendo conto che il soggetto del film è stato, del film Fino all'ultimo respiro è stato scritto da Truffaut, mentre vedevo il film Nouvelle Vague, ho pensato all'ultima scena dei 400 colpi di Truffaut con il ragazzo che corre verso il mare e guarda il mare, cioè un orizzonte, e invece la corsa di Fino all'ultimo respiro che si conclude nell'essere una corsa e basta, e quindi una ribellione senza futuro. È un'impressione mia oppure una parte di quel sentimento all'epoca dell'esistenzialismo di Heidegger, eccetera, adesso non facciamola pesante, c'era anche questa cosa qui, Simonelli.
Allora, guarda, qui tocchi un tasto che a me è molto, come dire, molto sensibile, perché guarda, ne parlavo con amici cinefili e coordinatori di cineclub, che mi dicevano, beh, ma in fondo è un film, mi è piaciuto, eccetera, eccetera, però è un film sostanzialmente freddo, è un film che ha un distacco, che è un film in cui non si vede la passione. E questo secondo me un po' è vero. È vero quasi per tutto il film, tranne in una scena, proprio quella che dicevi tu, la scena in cui Godard va con mezzi, come diceva Tonino, anche poco leciti, cioè rubacchiando dei denari dei cahiers, va fino a Cannes per vedere il film di Truffaut. Allora, siccome questa amicizia è finita male, come sappiamo, tra Truffaut e Godard ci sono stati degli screzi, per usare un eufemismo, cioè si sono mandati tranquillamente a quel paese, anche qui per usare un eufemismo. Ecco. E a me questa cosa dispiace, no? Questa cosa mi dispiace, perché io amo Truffaut e amo Godard, e l'idea che la cosa sia finita male non mi piace. Allora, vedere in questo caso che Godard fa un film perché l'ha fatto Truffaut, che prende una sceneggiatura di Truffaut, che l'ispiratore di Abu de Souf è Truffaut, e questa è una scena, la scena più ricca di passione di tutto il film. L'ispirazione godardiana è Truffaut. Ecco, questo mi fa pensare a quello che diceva Cesare, che qui Cesare accennava così in maniera molto colta, che i due film sono le due facce di una stessa medaglia, cioè che il finale ottimista, comunque rivolto al futuro, di Truffaut e il finale invece di chiusura di Godard siano però la conclusione diversa, però di uno stesso, di una stessa ansia, di uno stesso desiderio, di uno che è quello, come diceva Cesare, alla base poi di tanta filosofia e di tanti atteggiamenti esistenzialisti. Ecco, questa è la cosa del film che mi ha più gratificato.
Fine prima parte. La portière, là.